Apocalisse capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 6. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti, esse cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Benvenuto anche da parte mia questa mattina. Oggi riprendiamo il discorso, la nostra esposizione sulle sette chiese dell'Apocalisse. Se vi ricordate, anche in modo vago, forse il modo più semplice per connettersi, per collegarsi con quello che vuole dirci il testo, è che ogni lettera, che ogni chiesa ha un termine, una parola d'ordine. Mentre per la chiesa di Efeso abbiamo visto che la parola d'ordine era amore, ritorna al tuo primo amore. Per la chiesa di Smirne era la prontezza a soffrire. Per la chiesa di Pergamo era stare attenti alle opportunità. Per la chiesa di Tiatiri era la santità, l'appello alla santità. Adesso, per la chiesa di Sardi, il nostro termine centrale, la parola d'ordine per entrare nel significato di questa lettera è realismo, sì, sincero, autentico, realismo. Cari fratelli, la chiesa di Sardi si trovava in questa cittadina Sardi che era su una piccola collina. In questa piccola collina, attorno a questa piccola collina, passavano diversi fiumi, per cui era stato quasi spontaneo, quasi una cosa naturale, che Sardi diventasse un importante centro per il traffico, per lo scambio, per il commercio. Da lì passavano diverse persone. Era una cittadina di medie dimensioni. E questa cittadina, 70 anni prima che questa lettera fosse scritta, fu distrutta, fu rasa al suolo da un terremoto. Un terremoto devastante che distrusse Sardi, ogni cosa. Tant'è vero che l'impero di Roma, per la ricostruzione di questa cittadina, disse per un certo numero di anni i cittadini di Sardi non pagheranno le imposte, perché devono far confluire quei soldi verso la ricostruzione. Non sappiamo, cari fratelli, com'è nata la chiesa di Sardi. La Bibbia non ce lo dice altrove. Non sappiamo chi arrivò lì a predicare il Vangelo. Sappiamo solo che era una chiesa abbastanza nuova. Una chiesa abbastanza, come dire, abbastanza recente, avrà avuto 20, 30 anni di vita. E a questa chiesa il Signore Gesù dice delle cose importanti, che sono importanti per noi, che sono importanti per ogni chiesa, per ogni donna e uomo che vuole servire il Signore. E le critiche che il Signore fa sono centrali alla nostra comprensione, alla nostra vita spirituale. Poche parole, cari fratelli, poche parole che il Signore offre, che il Signore dà, sono sufficienti per descrivere la bancarotta spirituale di questa Chiesa, il dramma spirituale di questa Chiesa. Poche parole che funzionano come un terremoto. Versetto 1. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Allora, nel nostro viaggio questa mattina, intorno a questo testo, in questo testo faremo tre tappe. La prima tappa riguarderà il rifiuto di Gesù. Cosa è che Gesù Cristo rifiuta di questa chiesa? Il secondo punto che guarderemo è il rimedio che Gesù offre verso questo dramma. E il terzo punto è la ricompensa che Gesù offre. Quindi questa lettera sarà spero che ce la ricorderemo come la lettera delle tre R: il rifiuto, il rimedio, la ricompensa. Il rifiuto che Gesù dà: io conosco le tue opere, hai la fama di vivere, ma sei morto. La chiesa di Sardi, cari fratelli, aveva un nome, aveva una buona fama, era una comunità socialmente rispettabile. Il suo nome era diffuso dappertutto, in tutte le altre chiese. Era una chiesa conosciuta per la sua vitalità, era una chiesa nota per quello che ha fatto. Non era una chiesa caratterizzata da falsa dottrina. Nella chiesa di Sardi non c'è Balaam, non ci sono i Nicolaiti, non c'è Isabel, no. Che bella chiesa che era la chiesa di Sardi, che bella chiesa che c'era in questa cittadina. Questo dicevano i visitatori che andavano a Sardi. Il numero era in crescita, molti la visitavano, i suoi programmi erano molto interessanti e stimolanti, le sue attività a volte eccellenti, non mancavano i soldi, non mancavano i doni, non mancavano le persone che potevano fare tanto, non mancavano le risorse. Tutto sembrava indicare vita, indicare qualcosa di importante in questa chiesa. Solo che l'apparenza era ingannevole. Solo che l'apparenza ingannava. Questa comunità socialmente rispettabile, in realtà era una chiesa moribonda, era in condizioni critiche. Sembrava di essere viva, in realtà era morta. Aveva un nome per le sue attività, ma non meritava quel nome. E gli occhi del Signore Gesù, come sempre, non si fermano alla superficie, non si fermano all'apparenza. Il Signore Gesù col suo sguardo penetra questa facciata e va direttamente nel cuore del problema. Una chiesa che sembrava viva, ma che era morta. Queste opere, il versetto 2, lui dice che lui trova: io non ho trovato le tue opere perfette. Ora, se noi guardassimo la struttura nel greco, questo versetto significa che le opere per cui tanto si affannava la chiesa di Sardi non erano congruenti con il piano di Dio. Erano vere opere, erano vere tante attività, c'era veramente tanto affanno, inutile. Perché queste opere non erano consonanti, non erano sulla stessa sintonia d'onda del piano di Dio. E queste opere, dice il Signore, sono opere imperfette, cioè inutili, cioè cose che vi occupano soltanto ma che non danno nessun beneficio. La reputazione della chiesa di Sardi era una reputazione ottenuta davanti agli uomini, non davanti a Dio. Davanti a Dio le loro opere non servivano a nulla. Erano imperfette, sterili. Sembravano opere buone, belle, dignitose. In realtà erano opere mancanti, false. Cari fratelli, la distinzione tra la reputazione e la realtà è la prima cosa che ci dice il testo. Tutto quello che gli uomini vedono e tutto quello che Dio vede spesso non coincide. Le due cose non sono la stessa cosa. Ora, noi abbiamo una responsabilità, è vero, nei confronti degli altri, ma soprattutto io e te, noi come Chiesa, abbiamo una responsabilità davanti a Dio. In ultimo, è a Dio che dobbiamo rendere conto, per cui dobbiamo preoccuparci di piacere a Dio, non agli uomini, perché se così facciamo, diventeremo come la Chiesa di Sardi. È davanti a Dio che ci prosteremo, è davanti a Dio che saremo giudicati, non davanti agli uomini. Per questo motivo non dobbiamo tenere molto conto delle opinioni degli uomini. Le opinioni degli uomini sono passeggere, quelle di Dio restano. Noi non dobbiamo diventare depressi quando gli altri ci criticano, oppure diventare euforici quando ci incensano. No, dobbiamo ricordarci che in ultima analisi è il Signore che guarda il cuore. È il Signore che guarda il cuore. Egli legge i nostri pensieri, Egli conosce i nostri motivi, i nostri desideri. Egli sa quanta realtà c'è. Egli sa quanta sostanza c'è in ognuno di noi, uno per uno. Allora stiamo attenti. stiamo attenti, cari fratelli, a questa facciata. Però nonostante c'era questa reputazione, diciamo, falsa, in questa chiesa, dove molti sono morti, versetto 4, c'è qualcuno, alcuni, che non hanno contaminato le loro vesti. Allora, vuol dire che in questo contesto in cui tutti erano preoccupati della reputazione, del pensiero, della considerazione degli altri, c'era, grazie al Signore, un piccolo gruppo che non era ossessionato da quello che pensavano gli altri. C'era un gruppo che resisteva, che voleva servire con autenticità il Signore. Non sappiamo, fratelli, cosa sia successo a Sardi. Non sappiamo come mai la chiesa di Sardi, che sicuramente ha incominciato in modo ottimale, è arrivata a questa condizione. Ma sicuramente la Bibbia parla di un atteggiamento che facilmente ci conduce a questa condizione. Ed è quello di conformarsi al mondo, in Romani 12. Ed è quello di cercare il piacere del mondo. Il che non significa perché faccio delle cose che gli altri facciano. Non è quello il punto di conformarsi o non conformarsi al mondo. È di accettare la sua mentalità. È di accettare le priorità del mondo. Di condividere la visione della vita che il mondo ci offre. E allora la Chiesa di Sardi, sì, in modo quasi spontaneo, ha assorbito questa mentalità, non si è lasciata trasformare dal Signore fino in fondo e si ritrova in questa condizione. Eccoci, cari fratelli, ecco il problema, il rifiuto che Gesù dà, una fede apparente. Se posso permettermi di dire, cari fratelli, questa è la prima chiesa nella storia che è caratterizzata da una fede nominale. Si dicevano dei cristiani, in sostanza non erano cristiani nel cuore. Erano considerati vivi da tutti, in realtà erano morti. E Gesù stesso dice che c'è questa possibilità. Tu puoi essere fisicamente vivo, ma puoi essere spiritualmente morto. Vi ricordate quando Gesù dice: lasciate i morti seppellire i loro morti? È vero, quelle persone, alcuni erano morti anche fisicamente, ma c'erano altri morti spirituali che si aggregavano un po' a questo fatto. Allora, cari fratelli, dobbiamo chiedere al Signore che la sua voce potente arrivi e risvegli queste persone che si trovano in questa condizione. Perché solo il Signore Gesù può richiamare i morti dai sepolcri, può dare vita a delle persone in queste condizioni. Allora, realismo, fratelli. Non lasciamoci illudere da quello che gli altri dicono o quello che gli altri pensano. Una chiesa non dovrebbe vivere nella reputazione, dovrebbe essere viva realmente, non avere la reputazione di essere viva. La Bibbia, cari fratelli, dà molto spazio alla differenza tra apparenza e sostanza. E nel Vecchio Testamento i profeti fanno delle critiche estremamente forti in questa direzione. Non importa quanto incenso tu dai nei tuoi sacrifici, non importa la bellezza della musica, non importa, come dire, il rito che è costruito intorno ad alcune cose, no. Se non, queste cose non sono offerte a Dio con passione, con devozione, con sincerità, sono inutili. E in Isaia è scritto: questo popolo, queste persone mi adorano con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me. Questo è il problema della Chiesa di Sardi. Apparenza. E questo è quello che Gesù stesso condanna nei farisei, se vi ricordate. Offrivano, si impegnavano a studiare la legge in modo forte, offrivano elemosine, facevano dei grandi sermoni, con grandi preghiere, grandi attività, sfiguravano le loro facce quando digiunavano per mantenere la reputazione di essere santi, di essere religiosi. In realtà Gesù dice: il loro comportamento non era fatto per il Signore, era fatto per piacere agli altri. La loro religiosità era uno show, uno spettacolo per gli altri, non era sincera davanti al Signore. Matteo 6 ci dice questo. Anche nella chiesa primitiva, in Timoteo, è scritto, c'è Paolo che avvisa Timoteo, questo giovane pastore, questo giovane anziano: stai attento, perché verranno alcune persone che avranno l'apparenza della pietà,
ma il loro cuore sarà pericoloso. La differenza, cari fratelli, importante in tutta la Bibbia, tra apparenza e sostanza. È una forma senza preghiere, una reputazione senza realtà, un'apparenza esterna senza integrità. Il Signore ci liberi da questo spettacolo senza vita. E la parola corretta per questo atteggiamento, per questo scollamento è ipocrisia. Ecco qual è la diagnosi del problema della Chiesa di Sardi. La Chiesa di Sardi soffriva di ipocrisia, cioè recitava, cioè si metteva una maschera religiosa, magari ci convinceva pure che era un giusto modo per fare le cose, ma la sua vita era una religione del facciamo finta, un cristianesimo del facciamo finta che. È l'ipocrisia, fratelli, che attacca la vita della Chiesa, più di ogni altra cosa. È l'ipocrisia che attacca la mia vita spirituale, la tua vita spirituale. Possiamo cantare gli inni più belli, possiamo guidare un coro, possiamo essere leader di un gruppo, possiamo recitare con perfezione un credo, possiamo conoscere la dottrina in modo dettagliato, possiamo essere pronti con la preghiera, pronti con l'evangelizzazione, e allo stesso tempo la nostra mente e il nostro cuore sono lontani da Dio. Ipocrisia. Non importa se tu sei un calvinista o un pentecostale, non importa se tu sei un cattolico o un protestante, non importa se tu sei un arminiano o un riformato, queste cose, il problema non cambia. Se il tuo cuore è lontano da Dio, Dio ti rifiuta. Gli anziani, i leader, io sono particolarmente, come dire, sono particolarmente soggetto a questa tentazione. Io so bene, fratelli, che si può guidare un culto senza la consapevolezza della grandezza di Dio. Io so benissimo che si può fare un sermone perfetto senza la consapevolezza che è il Signore che opera, che parla. Posso continuare a predicare senza la consapevolezza che Gesù è il contenuto, che Gesù è presente. Posso affidarmi alla mia eloquenza piuttosto che alla potenza dello Spirito. Ma ogni attività cristiana, ci dice questo testo, cari fratelli, ogni attività cristiana, se non è fatta, se non è espressione dell'amore di Dio, è uno spettacolo vuoto. È una cosa che non serve a nulla. Meglio non farla. È uno scimmiottare inutile. Ecco il rifiuto di Gesù. Ed è un rifiuto molto puntuale, ed è un rifiuto molto dettagliato. Ma Gesù non si ferma soltanto al rifiuto. È la seconda cosa che Gesù dice a questa Chiesa. Offre un rimedio, offre una soluzione, come Lui stesso fa. Lui non demolisce mai soltanto. Gesù vuole ricostruire. Ed è quello che vuole fare in questa lettera. Versetti 2 e 3. Il rimedio che Gesù dà sta in tutto in questi due versetti. Sii vigilante, rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere che sono perfette davanti al mio Dio. E poi ricordati dunque come hai ricevuto, come hai ascoltato la parola. Continua a conservarla, continua a serbarla e ravvediti. Perché? Perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Due cose, fratelli, due punti semplici. Qual è il rimedio che Gesù dà? Il primo rimedio che Gesù dà è che ci sono delle persone che ancora non hanno ceduto all'ipocrisia. Ci sono ancora delle donne e degli uomini che non si sono lasciate conquistare da questa malattia mortale. Ci sono delle persone, versetto 4, che non hanno sporcato le loro vesti. In questo torpore, in questo clima così moribondo, ci sono delle persone che ancora hanno della vita. E Gesù dice, concentratevi su quelle persone. State attenti verso queste persone. Rafforzatele, sostenetele, incoraggiatele. Ora, io non voglio, fratelli, essere lungo qui, ma in tutta la storia della Bibbia c'è sempre stato un resto fedele, un rimanente fedele che il Signore prende, che protegge, che guida nel corso della storia per realizzare i suoi piani. C'è, c'era qualcuno che era rimasto molto fedele nei tempi di Noè, in Lot, se vi ricordate, malgrado la corruzione di Sodoma, Lot era rimasto fedele. C'era qualcuno, no, nel regno delle tenebre di Isabel o di Acab, c'era qualcuno che è rimasto accanto al Signore, Elia e gli altri 7000. C'è sempre stato un rimanente fedele, un piccolo gruppo che il Signore protegge. C'è sempre stato un piccolo gregge, e anche nella chiesa di Sardi c'era un gruppo di fedeli che voleva ancora servire il Signore in modo sincero. C'erano alcune persone che non avevano sporcato le loro vesti, e a queste persone il Signore dice: svegliatevi. Vuol dire non lasciatevi, non lasciatevi addormentare, non addormentatevi. Non si può dire a un morto di svegliarsi, ma ad uno che dorme si può dire di svegliarsi. Il Signore dice a queste persone che erano autentiche, malgrado il contesto, di svegliarsi, di rivolgersi verso il Signore, di rafforzarlo, vuole nutrirlo, vuole fortificarlo. Il Signore Gesù dice: fortificate queste persone, perché queste persone sono il mio motore, sono il motore del mio piano per la storia. Cari fratelli, io penso che qua l'applicazione è molto forte, e anche per noi, fratelli. I suoi discepoli, ognuno di noi è chiamato a vegliare. Dobbiamo essere pronti, cari fratelli, a rafforzare, a sostenere, a proteggere tutte quelle iniziative che vale veramente la pena farlo. Dobbiamo essere accanto a quelle persone che non vivono, che non vivono sotto questa spada di Damocle dell'ipocrisia, dell'apparenza, dello spettacolo senza Dio. Dobbiamo stare soprattutto attenti, vicini ai nuovi cristiani che hanno bisogno di sostegno, di protezione, di incoraggiamento, queste persone che hanno la fede genuina. Dobbiamo stare attenti a queste persone. Non importa, fratelli, se siamo in pochi. Non importa se c'è soltanto un piccolo gruppo apparentemente irrilevante. No, perché Dio opera attraverso i piccoli numeri. Dio opera attraverso le piccole cose. E spesso nella storia della Chiesa, cari fratelli, è stato così. Una minoranza apparentemente insignificante ha risvegliato, ha portato dei grandi benefici a una grande maggioranza. Un forte piccolo gruppo può rafforzare ciò che è rimasto. Non lasciarti impressionare dai numeri, dalla potenza, dall'apparenza. Allora, fratelli, la mia prima esortazione è questa. Che bello se in una chiesa come la chiesa di Sardi, o come anche la nostra chiesa, ci fosse un gruppo veramente dinamico, attivo, con una sincera passione per il Signore, che si metta completamente in gioco per il Vangelo, senza apparenze, senza ipocrisie, che lavori in questa direzione. Perché se non sarai vigilante, ci dice il Signore al versetto 3, verrò come un ladro. La sua venuta sarà inaspettata. Chi la può? Chi può dire quanto sarà? Il suo giudizio sarà inatteso, e la lampada della Chiesa a quel punto verrà tolta per sempre. Poi non ci sarà più nessuna possibilità. La sua luce verrà estinta e nessuno potrà più riaccendere. Quindi il primo rimedio è stare attenti, è lavorare affinché ci sia un piccolo gruppo, un piccolo resto, un motore dinamico, e sostenere queste iniziative per cui vale la pena mettersi in gioco. Il secondo rimedio che Gesù dà è un rimedio più generale, cari fratelli. Versetto 3. Ricordati dunque come hai ricevuto, ricordati come hai ascoltato la memoria. Ora, è un appello che Gesù fa alla memoria, al ricordo. Ora, cari fratelli, io vorrei dirvi chiaramente che la nostra memoria spesso è il dono più importante per la conversione. Ricordati quello che eri, ricordati quello che sei stato, ricordati come il Signore ha operato nella tua vita, richiama le tue conoscenze del passato, non cancellare tutto. La via più breve al pentimento è il ricordo. Ricordarsi di quello che Dio è, di quello che Dio ha fatto, per rivedersi e vedere come Dio è intervenuto nella nostra vita. Cos'è che dobbiamo ricordare? Versetto 3. Dobbiamo ricordare come hai ricevuto, come hai ascoltato la parola del Vangelo. Ora, cari fratelli, io penso, sono convinto anzi, che qui non si riferisca soltanto alla dottrina. Ora, molti dicono, quando leggono questo testo, dicono, ricordati soprattutto, no, la fede che hai ricevuto nella predicazione, nella testimonianza, nell'evangelizzazione, il che è una cosa giusta. Però non so se condividete con me, ma ci possono essere delle chiese o delle realtà che hanno una precisione dottrinale incredibile, che hanno una conoscenza dottrinale immensa, che hanno, come dire, un quadro di questo tipo, eppure sono morte. Cioè, ci può essere un cristianesimo che vive nella retta dottrina, nella sana dottrina, nell'ortodossia, e malgrado questa vita nell'ortodossia, non c'è vita. C'è soltanto, come dire, morte. Bene, qua Gesù dice, ricordati della parola. Ora, io son convinto che il riferimento che qui viene fatto è alla recezione dello Spirito Santo. E vorrei essere chiaro in questo. Qua il Signore Gesù sta dicendo, ricordatevi come avete ricevuto lo Spirito Santo. Ma in che senso? In quale senso hanno ricevuto lo Spirito Santo? Cioè, ricordatevi come lo Spirito Santo è intervenuto, ha operato con la predicazione al momento della vostra conversione. Ora, cari fratelli, il dono dello Spirito Santo è una cosa essenziale per la vita della Chiesa. Dal libro degli Atti a Romani 8, ma cosa significa? Dio ci ha dato il suo Spirito? Certo. Noi lo abbiamo ricevuto? Certo. Lo Spirito Santo è il dono più grande che i cristiani hanno. È il dono più grande, il più importante. Perché lo Spirito Santo cambia la nostra vita. Perché lo Spirito Santo è l'unico che può cambiare il cuore. Lo Spirito Santo è l'unico che può rinnovare la nostra mente. Perché lo Spirito Santo è l'unica persona che può trasformare la nostra personalità. È l'unico che può riempirci di gioia, con amore e passione e pace. Lo Spirito Santo significa che Dio è presente, che Dio è presente nel suo popolo, che Lui dimora nella comunità. E questo i sardi lo hanno ricevuto. Versetto 3. Ricordati dunque come hai ricevuto lo Spirito del Signore, come hai ascoltato la parola di Dio. Ora, cari fratelli, il richiamo qui è forte. È lo Spirito Santo che può risvegliare. È soltanto lo Spirito del Signore che può darci passione. È soltanto lo Spirito del Signore che può rendere la nostra adorazione autentica. È solo lo Spirito del Signore che può dare vita alle nostre attività. È solo lo Spirito Santo che può dare vita a un ammasso di ossa insignificanti. Lasciamoci riempire da questo Spirito, cari fratelli. La Bibbia dice che dobbiamo pregare nello Spirito, che bisogna vivere nello Spirito Santo, che bisogna predicare, camminare, vivere in ogni circostanza nello Spirito Santo. Se siamo stanchi, possiamo da Lui essere rafforzati. Se siamo dormienti, possiamo da Lui essere svegliati. Se siamo deboli dallo Spirito, possiamo essere rafforzati. Se siamo morti soltanto dallo Spirito, può darci la vita. Ora, detto questo, fratelli, io voglio subito aggiungere che non vi sto incoraggiando, come dire, a diventare dei pentecostali. Il mio punto non è questo. Lo Spirito Santo è stato dato alla Chiesa una volta per tutte. Una volta per tutte a Pentecoste. Lo Spirito Santo non ha mai lasciato la Chiesa del Signore. E lo Spirito Santo che è stato dato una volta per tutte a Pentecoste non ha mai abbandonato. Quello Spirito non ha mai, come dire, è ancora oggi adeguato per i bisogni della Chiesa. Egli rimarrà sempre con noi. Egli può però, ci dice la Bibbia, che può essere rattristato, può essere spento. No, forse, cari fratelli, per noi non c'è messaggio più urgente questa mattina. Forse non c'è messaggio più urgente. Siate riempiti dallo Spirito Santo. Lasciatevi riempire fino all'orlo dallo Spirito del Signore. Egli abita in noi, certo che abita in noi, siamo credenti, ma ci riempie lo Spirito del Signore? Siamo traboccanti dello Spirito del Signore, malgrado a volte la nostra precisione, la nostra correttezza. Certo che lo possediamo, lo Spirito Santo. Ma ditemi sinceramente, cari fratelli, io me la pongo a me, siamo posseduti dallo Spirito del Signore? È Lui che ci possiede realmente? Siamo sottomessi alla Sua autorità? Non dovrebbe essere una rivoluzione, no? Se ci ricordassimo di come abbiamo ricevuto il Vangelo e la potenza dello Spirito del Signore. Questi i rimedi che Gesù dà. Rimedi semplici, fratelli. Quindi rafforza il piccolo resto e ricordati, risvegliati, ricordati dei tuoi inizi. Ricordati di come il Signore ti ha accompagnato finora nella tua vita cristiana. Ricordati soprattutto dello Spirito Santo. Ritorna a Lui. Vivi nella pienezza dello Spirito del Signore. Lasciati riempire dallo Spirito Santo. E l'ultima cosa, cari fratelli, è la ricompensa che Gesù offre. Questa lettera, come tutte le lettere, finisce con una ricompensa per coloro che vincono. E ancora una volta è una promessa importante. Quello che Cristo offre alla Chiesa di Sardi ha a che fare con i vestiti e con un nome. Molti hanno sporcato le loro vesti, dice il Signore, però chi vincerà sarà vestito di bianco. Molti, la Chiesa ha vissuto in modo falso, è vero, però i vincitori avranno dei nomi che saranno conosciuti nel cielo. Allora, questa è la ricompensa che Gesù dà, delle vesti bianche, cioè delle vesti che significa che noi siamo stati purificati dal Signore, che siamo stati lavati nel sangue dell'agnello, delle vesti che hanno riconosciuto delle donne e degli uomini che vivono all'ombra della croce e poi che traggono la loro dignità dalla croce di Gesù Cristo. E poi ci dice, no, che la ricompensa non saranno solo le vesti bianche, ma sarà anche, versetto 5, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. E poi ci dice una cosa straordinaria: e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Cari fratelli, c'è un libro della vita. Dio ha un libro. Dio ce l'ha un libro. È un simbolo. Certo che questo è un simbolo, ma dietro questo simbolo c'è una verità importante. Dio ha nel cielo un registro, e in questo registro sono scritti tutti i nomi di chi appartiene al suo popolo. Dio tiene conto di questo. C'è il libro della vita. E in questo libro della vita non ci sono i nomi di tutti quelli che sono spiritualmente morti. In questo libro c'è il nome di chi è spiritualmente vivo. Allora, cari fratelli, stiamo attenti. Perché un giorno quel libro verrà aperto, ci dice la Bibbia. E i morti e i vivi saranno giudicati in base a quello che c'è scritto in questo libro, a quello che c'è scritto qui. E chi non avrà il nome scritto in questo libro, ci dice la Bibbia, verrà preso e gettato nello stagno di fuoco. Questo ci dice la Bibbia. Allora, cari fratelli, possiamo ingannare gli altri, certo, è facile. Possiamo illudere gli altri, certo. Possiamo fare delle cose straordinarie, apparentemente molto religiose, certo. Possiamo sembrare i più cristiani di tutti. Possiamo mimare, imitare la santità e il Vangelo. Però, malgrado questo, il nostro nome non sarà scritto nel libro di Dio. Il nostro nome potrebbe non essere lì. Il nostro nome può essere nei registri della Chiesa. Il nostro nome può essere nei registri di tante iniziative, eppure potrebbe non essere nell'unico libro che veramente conta, il libro della vita. Cari fratelli, vogliamo gioire se il nostro nome è scritto nel libro di Dio, e se la nostra fede è autentica, ci dice la Bibbia, egli non cancellerà il nostro nome. Questa è la promessa solenne che Gesù fa. Egli non lo cancellerà, e se Lui ci dice qualcosa lo mantiene per nessun modo, non lo cancellerà per nessun motivo. Se il nostro nome è scritto su quel libro, non ci sarà nessuna circostanza che può cancellare quel nome. Anzi, ci dice la Bibbia alla fine della lettera ai Sardi, piuttosto che cancellare quel nome, se la nostra fede è autentica e lontana dall'ipocrisia, egli lo confesserà. Piuttosto che cancellare il nome, egli lo confesserà davanti agli angeli, egli lo riconoscerà. Ecco, cari fratelli, come finisce la lettera ai Sardi. Questa lettera così finisce. E io spero tanto che la Chiesa di Sardi abbia ascoltato il messaggio di Dio. Anche se loro non lo hanno fatto, però, noi dobbiamo farlo. Le cose sono serie, cari fratelli. Non possiamo giocare col Signore. I bisogni del mondo sono così tanti che noi non possiamo permetterci, non possiamo prenderci il lusso di vivere una falsa religiosità, un falso cristianesimo, un cristianesimo part-time. Avere la reputazione di vivere è insufficiente. Non basta avere la reputazione, non basta avere la fama di... No, non serve a nulla. Dobbiamo possedere la realtà. Dobbiamo avere la sostanza, non solo l'apparenza. Dobbiamo piacere a Dio con tutto il cuore. Non dobbiamo sporcare le nostre vesti. Non dobbiamo sconfessare la nostra natura, no. Dobbiamo essere invece riempiti dallo Spirito Santo e sappiamo che possiamo farcela col suo aiuto, col suo sostegno, perché Lui è vicino a noi. E se vinceremo, le promesse sono bellissime. Se vinceremo, le promesse sono bellissime. Il nostro nome sarà scritto con un inchiostro incancellabile nel libro della vita che Dio tiene. E saremo riconosciuti, e saremo confessati, saremo apprezzati da Gesù davanti all'esercito del cielo. Abbassiamo il nostro